definitiva con un primo importante approfondimento sui fronti di guerra, perché la guerra in Ucraina si delinea sempre di più come scontro interimperialistico in cui l'Europa ha sempre più il ruolo di vaso di coccio. Proveremo a capirne di più ragionando sui sabotaggi del Nord Stream, sull'annessione alla Russia delle zone occupate, sul recente attacco al ponte di Crimea e la pesante ritorsione di Mosca. E mentre sullo sfondo persistenti restano le minacce di escalation nucleare. Ne parliamo con Stefano Capello, che è collegato con noi per cercare un po' di dipanare questa matassa, tra l'altro in un mare di disinformazione, perché qualunque roba accada, i russi dicono che sono stati gli ucraini dicono che sono stati i russi, poi gli amici dei russi dicono che ovviamente sono stati gli altri, gli amici degli ucraini dicono che ovviamente sono stati gli altri. Chi cerca di collocarsi in una, come dire, in una situazione di osservazione, che cerca di capire davvero cosa sta capitando, ovviamente ha pochissime fonti a disposizione per potersi districare nella disinformazione e nella guerra, ovviamente prova a capirne comunque di più. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Saluti anche al tuo cane, direi che...
No, questa volta non era il mio cane, era un cane per strada che ha deciso di salutarmi festosamente.
Ah, capito, vai.
Allora, diciamo che l'ultima settimana è stata parecchio interessante da questo punto di vista. È stato interessante perché stanno succedendo parecchie cose su cui è difficile dare un giudizio complessivo, nel senso che ognuna di queste ne suggerisce altre. Allora, io trovo che una delle cose più interessanti che sia successa è stata la posizione dei servizi segreti americani, che hanno riferito quello che credo per...
Scusa se ti interrompo, ma sento un po' di eco. Per caso hai auricolare o viva voce?
In realtà no, comunque.
Va bene, allora speriamo che l'eco se ne vada spontaneamente. Vai.
Una delle cose più interessanti che è successa è stata l'ammissione da parte dei servizi segreti americani per cui l'omicidio della figlia di Dugin, di uno dei principali ideologi della grandeur putiniana, sostanzialmente, è stato commesso dai servizi segreti ucraini. Allora, questo lo pensavamo tutti e uno può dire, sai che novità, per carità, altre cose erano pensabili, ma a volte le cose sono molto più semplici.
D'altra parte immagino che puntassero al padre, visto, considerato che su quella macchina doveva salire anche lui.
Assolutamente, in primo luogo. Ma quella che è la notizia vera è che il principale alleato dell'Ucraina, in questo momento, quindi gli Stati Uniti, di Biden, hanno praticamente ammesso che il loro alleato ha fatto comunque un atto di terrorismo internazionale. Allora, non mi fermerei sull'aspetto morale, anche perché voglio dire, da questo punto di vista è evidente che tra i contendenti in campo il più pulito c'ha la rogna. Non è questo il punto. Il punto è che se tu fai uscire una voce secondo la quale il tuo alleato ha fatto, diciamo, propriamente una di quelle cose che non si fanno, cioè un'azione comunque di terrorismo nel paese avversario, tu in qualche misura lo stai colpendo. Cioè c'è stata un'azione americana che di fatto ha colpito l'Ucraina. Questo è interessante, nel senso che ne ha parzialmente incrinato l'immagine, fatto salvo che nel nostro provincialissimo paese, voglio dire, il livello di schieramento filo-ucraino è tale per cui qualsiasi cosa facciano gli ucraini va benissimo, mentre ciò che fanno i russi non va bene. Però se noi usciamo da questa logica di schieramento buoni-cattivi, fondamentalmente un'azione come quella americana è volta a colpire, a mettere dei limiti al proprio alleato. E questa è stata la prima cosa interessante. La seconda cosa interessante è stata quest'altra azione gestita comunque dai servizi segreti ucraini con le modalità tipiche dei servizi, che quindi non disdegnano l'utilizzo appunto di quello che chiaramente sono azioni di terrorismo internazionale, che è stato il camion bomba che è esploso sul ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea, non passando per il Donbass. Ricordiamo che quando la Russia invase e si annesse la Crimea nel 2014, la prima cosa che fece fu procurarsi costruire un collegamento sicuro tra la Crimea e il resto della Russia, costruendo questo enorme lunghissimo ponte. Ecco, al di là di tutto, quella è la prima azione di fatto in territorio, insieme all'omicidio della figlia di Dugin, del che si viene a sapere da parte dell'Ucraina direttamente in territorio russo. Quindi una sorta di, che per carità, all'interno di una guerra è del tutto normale che capiti, però come dire, anche qui è un altro modo di incrinare una narrazione per cui c'è un aggressore e un aggredito che sta resistendo per cacciare l'aggressore. Si delinea sempre più come una guerra normale da questo punto di vista, come dire, con due stati che massacrano la propria gente per conseguire dei vantaggi sul terreno militare. Quindi tutta la narrazione fortemente italiana, tra l'altro, della resistenza ucraina chiaramente ne viene colpita da questo punto di vista. Ed è interessante che dietro questo tipo di ammissioni non ci siano i russi, gli amici dei russi, gli amici nascosti dei russi, eccetera, eccetera, ma ci sia direttamente l'intelligence americana, quindi i principali nemici dei russi e i principali, e nello stesso tempo i principali amici degli ucraini.
Io ho notato anche un'altra cosa. Subito dopo la pesantissima ritorsione di ieri, in cui i russi sono tornati a bombardare un po' dappertutto l'Ucraina, anche quelle parti che ormai da mesi erano, fra virgolette, tranquille rispetto agli attacchi diretti che c'erano stati all'inizio del conflitto, all'inizio del conflitto a marzo, alcuni giornali italiani hanno messo alcuni commenti di parte ucraina della generica gente che pare che si lamenti appunto che bisogno c'era di attaccare il ponte, adesso ci bombardano di nuovo. Per carità, non ho la più pallida idea se qualcuno in Ucraina abbia detto davvero o meno queste cose, ci sta che qualcuno possa averle anche dette. Il fatto che una dichiarazione così generica riportata su un quotidiano è una scelta che quel quotidiano può fare o non fare. Averla fatta, dal mio punto di vista, significa che c'è una certa voglia da parte degli alleati di Zelensky di smarcarsi almeno in parte dalla sua gestione del conflitto, o sbaglio?
Ma anche perché c'è una narrazione che, ripeto, è la narrazione prevalsa in Occidente e prevalsa quindi ovviamente anche in Italia, per cui c'è semplicemente un'aggressione nei confronti di un povero piccolo paese che reagisce all'aggressione. Ovviamente anche da un punto di vista empatico non si può che schierarsi con questo paese che viene aggredito e che semplicemente si difende all'interno dei propri confini da un'aggressione. È ovvio che nel momento in cui questo tipo di narrazione va in crisi, e soprattutto nel momento in cui questa aggressione, questo tipo di narrazione va in crisi anche per le cose che succedono al nostro interno, tra cui come dire, per cui ce la possono raccontare che c'è il decreto aiuti, che si sta cercando di lavorare ad abbassare le bollette, che però c'è un'ammissione ormai sempre più chiara del fatto che per l'Europa questa guerra avrà delle conseguenze sia a livello sociale che produttivo assolutamente spaventose. È chiaro che, come dire, sostenere fino alla vittoria Zelensky, nel momento in cui oltretutto il gruppo dirigente ucraino sta alzando sempre più la posta, diventa difficile anche per una parte stessa della classe dirigente europea occidentale, anche perché oltretutto c'è un'altra questione, e qui passo alla questione degli oleodotti e dei sabotaggi, dei gasdotti, scusate, dei sabotaggi, che non è secondaria. C'è un evidente salto di qualità del passaggio di testimone su chi comanda all'interno dell'Europa, all'interno dell'Unione Europea, tra Est e Ovest, che non è così detto che i paesi occidentali, Italia, Germania, Francia, Spagna, eccetera, accettino, come dire, con assoluta tranquillità. Già hanno accettato di fatto che saltassero i loro affari con la Russia e venissero ridotti pesantemente i loro affari con la Cina, su cui hanno investito moltissimo negli ultimi 30 anni, che debbano anche accettare di fatto che la Polonia piuttosto che i paesi baltici diventino i veri decision maker all'interno dell'Unione Europea, diventa effettivamente veramente troppo. Ricordiamoci che il tweet del ministro degli esteri polacco, che ha salutato l'esplosione, le quattro esplosioni al Nord Stream all'interno del Baltico, con un tweet su Twitter appunto che diceva grazie America, sono significative. In questo momento il fatto che non esista più un gasdotto che trasporta, su cui tra l'altro la Germania aveva investito moltissimo, ma anche francesi e olandesi avevano investito parecchie migliaia di miliardi di euro, e tutti questi soldi non glieli ridarà nessuno. Ecco, in un momento di questo genere, un passaggio per cui il vero hub gasiero europeo, tramite sia il gas americano sia soprattutto il gas della Norvegia che arriva tramite il Baltic Stream, diventa la Polonia, per i paesi dell'Europa occidentale tutto ciò diventa un problema, anche perché ricordiamo che lì c'è stata nel tempo le tratte dei gasdotti non sono decisi su una base, diciamo così, logica di quale sia il pezzo di mondo su cui è meglio farli passare da un punto di vista tecnico e geografico, vengono decise sulla base delle convenienze politiche. Ora, il gasdotto che arriva dalla Norvegia, altro paese fortemente filoamericano in Europa e fortemente avvantaggiato dalla guerra, perché sta guadagnando l'ira di Dio sulla vendita di gas agli altri paesi europei in un momento in cui questi paesi non possono più contare sul gas russo. Ora, appunto, dicevo, si è scelto strategicamente di farlo passare non come sarebbe stato più logico e più conveniente da un punto di vista geografico, Norvegia, Danimarca, Germania, ma Norvegia, Svezia, la Svezia che entra nella NATO, e Polonia, peraltro a pochi chilometri dal confine tedesco, ma rigorosamente già all'interno del territorio polacco, in modo tale che la Germania non abbia nessun controllo su quel gasdotto, ma sia costretta ad acquistare il gas da quel gasdotto e a dipendere dalla volontà dei polacchi di tenere aperto, di non tenere aperto il rubinetto del gas. Cioè, da questo punto di vista, la Germania, che aveva costruito un rapporto economico e commerciale forte con con la Russia sull'arrivo del gas, estendendolo a Francia ed Olanda, si ritrova oggi a dover dipendere in condizione di assoluta minorità, perché mentre il Nord Stream era una società costituita da russi, tedeschi, olandesi e francesi, qui la società l'hanno costruita gli americani, i norvegesi, gli svedesi e i polacchi, e dipende interamente dalle forniture di un paese come la Polonia, che, come dire, anche con qualche ragione, per carità, non ha estreme simpatie nei confronti del vicino tedesco. Quindi per la Germania in particolare questo è un passaggio dalla padella russa alla brace polacca. Non sono cose secondarie, che mi fa propendere... infatti non è un caso che non si sia più parlato di chi ha fatto gli attentati. Non mi sembra casuale che comunque quegli attentati, se noi andiamo solo col meccanismo del cui prodest, che è veramente allo stato delle nostre conoscenze assolutamente l'unico meccanismo con il quale si possa ragionare su questi avvenimenti qui, è chiaro che questi, gli avvenimenti, il sabotaggio del Nord Stream avvantaggia sicuramente gli americani, sicuramente gli scandinavi e sicuramente i polacchi, e danneggia sicuramente la Russia da un lato, ma danneggia in modo pesantissimo l'Europa occidentale e in particolare la Germania all'interno dello schieramento dell'Europa occidentale.
Il gasdotto che arriva in Polonia, da dove prende il gas?
Dalla Norvegia.
Ah, direttamente dalla Norvegia, quindi la Russia è completamente...
prima, invece di passare Norvegia, Danimarca, Germania, che è il tracciato più sensato se noi applichiamo semplicemente un ragionamento geografico e un ragionamento economico di maggiore vicinanza, invece si sposta sulla Svezia, altro paese che in questo momento è fortemente schierato con gli Stati Uniti, e arriva alla Polonia, che da sempre, almeno dal 90 in poi, ha scelto un protettore americano che ha anche il vantaggio di essere molto più lontano dei tedeschi e dei russi dai propri confini. Si consegna in questo modo alla Polonia una, come dire, una servitù di passaggio anche economica, ma non solo, soprattutto geopolitica, di estrema importanza per un paese tutto sommato debole, che però sta acquistando una forza e una centralità in Europa assolutamente spropositata a quello che sarebbe poi il suo peso economico e anche demografico.
Questo però ce la dice lunga su quelle che sono le dinamiche in questo momento, in questo scontro interimperialistico, in cui, come dire, fa comodo, molto comodo agli Stati Uniti l'indebolimento della parte, fra virgolette, forte dell'Europa.
Assolutamente sì, ma io direi che da questo punto di vista, e qui mi ritorno al discorso che facevo prima, io in questo momento ho l'impressione che gli americani stiano cercando di pensare a quale possa essere una soluzione per chiudere, come dire, la guerra calda, proprio perché io credo che abbiano raggiunto tutti gli obiettivi che si erano dati. In primo luogo hanno indebolito strutturalmente la Germania, ne hanno indebolito la capacità di proiezione sull'est, sia sull'est Europa sia verso la Cina. In secondo luogo hanno, mettendo il dito sulla piaga, sono riusciti a far saltare, diciamo, la finzione politica dell'Unione Europea, che resta in piedi esclusivamente come area di libero scambio e probabilmente come tale pronta ad essere integrata all'interno del NAFTA rinnovato da Trump, che Biden ha ereditato, quindi una sorta di grande NAFTA, quindi il mercato comune nordamericano più il mercato comune europeo, in cui appunto paesi come la Germania e in fondo la stessa Francia probabilmente conteranno ben poco, o comunque conteranno di meno di quanto non potevano sperare di contare all'interno di un'Unione Europea alleata degli Stati Uniti, ma parzialmente autonoma ed indipendente. Io credo che gli Stati Uniti stiano giocando con a fianco, come sempre, la Gran Bretagna, una partita molto complessa. Sanno benissimo che lo scontro vero è con la Cina, e lo scontro del millennio è quello. Per garantirsi la possibilità di spostare la guerra nel Pacifico, la guerra in Oriente, devono però garantirsi un'Europa fedele, sicura, che non abbia, come dire, la tentazione di stretti rapporti commerciali con la Cina e di un'integrazione economica come quella che si era verificata in questo trentennio, che era stata costruita in questo trentennio con la Russia. In qualche misura il problema americano vero, strategico, non quello del momento, è da tempo quella di staccare in via definitiva l'Europa da ogni rapporto con ciò che sta più ad est dei paesi clienti americani.
Sì, ma
peraltro, in secondo luogo, hanno, comunque finisca da un punto di vista militare questa guerra, l'Ucraina è assicurata in via definitiva al blocco occidentale, che quindi si sposta ancora più a est. Voglio dire, tra l'altro, punto terzo, tutto ciò, tenete conto, guardate cosa succede al dollaro, che si è fortemente rivalutato sull'euro, come cartina di tornasole di rapporti sul piano produttivo che sono fortemente cambiati. Questo cosa vuol dire? Che la capacità europea di essere il principale mercato del mondo, io credo che sia stata definitivamente colpita, affondata, definitivamente, con il definitivo che vale in politica e in economia. Parliamo dei prossimi 20 o 30 anni. Cioè, la capacità che a un certo punto aveva preso la Germania di essere una delle principali locomotive del mondo, io credo sia definitivamente finita, ripeto, per i prossimi 20 o 30 anni. E la capacità, lo stesso tentativo disperato di investire sul terreno militare da parte della Germania per dotarsi di un'autonomia che non ha mai avuto dal 45 in poi su quel terreno, viene fortemente frustrata dall'evoluzione, da un'evoluzione bellica che tende a limitarne la capacità di produzione economica. Per la prima volta dal 72 oggi, quest'anno la bilancia dei pagamenti tedesca sarà negativa.
Sì, questo è un dato decisamente...
Il grande esportatore d'Europa quest'anno ha importato più di quanto non abbia esportato. Per l'anno prossimo si prevede che peggiori tutto ciò. Cioè, la crisi europea è chiaramente un vantaggio per gli Stati Uniti. A mio avviso è un vantaggio sul breve termine, perché sul lungo termine il rafforzamento del dollaro e il crollo della capacità di assorbimento di merci da parte dell'Europa non sarà un vantaggio per gli americani e per l'economia americana. Però nel frattempo gli permette di ripristinare un'egemonia politica, chiarendo all'Europa occidentale che è fatta di stati clientes e che non è fatta assolutamente di stati che in una forma pseudo confederale possono pensarsi alleati quasi alla pari con gli Stati Uniti. È stato chiarito questo, io l'impressione che ho è che l'America a questo punto cerchi il modo di chiudere la vicenda bellica in Ucraina in modo da potersi tornare a concentrare sullo scenario che le interessa di più, che è quello del Pacifico, la sfida con la Cina.
In questo contesto forse vale la pena anche sottolineare il fatto che la Germania, al pari dell'Italia, ha al proprio interno numerose basi statunitensi, NATO, eccetera eccetera, quindi è comunque controllata militarmente, non in toto per carità, però controllata militarmente da parte degli Stati Uniti. Quindi questo rende abbastanza improbabile l'idea di una reale autonomia militare da parte della Germania. Ma io farei, se hai voglia, un piccolo salto in Italia, perché l'Italia si è dimostrata più atlantista dell'Atlantico, ha inviato immediatamente truppe a tutti i confini della NATO, nei confini con la Russia, ha rinnovato di recente questo impegno in luglio con le missioni militari all'estero, ma contemporaneamente continua a muoversi in proprio con una serie di missioni militari in Africa, missioni militari che sono tutte all'insegno dell'ENI. Io cito brevemente soltanto le due nuove, quelle vecchie ne abbiamo parlato altre volte. Parlo del Mozambico, solo 15 uomini, ma nella zona di Cabo Delgado, a fianco del governo contro degli insorti, e in una zona dove l'ENI ha trovato degli stabilimenti offshore, ha trovato del gas offshore che sta già viaggiando verso l'Italia, ma soprattutto il Qatar, che con il pretesto dei mondiali di calcio gli mandano 560 militari, che però resteranno lì dopo e sono già lì in parte da tempo. C'è una collaborazione strettissima da un punto di vista militare. Il Qatar è un altro grande produttore di gas e l'Italia sta puntando in maniera molto chiara sul gas liquefatto, cercando di farlo arrivare da zone più vicine e con le quali ha un legame economico-militare diretto, in una posizione di maggior forza rispetto al gas liquefatto che può arrivare dagli Stati Uniti. Tu come la vedi?
Beh, è evidente che come dire, l'Italia ha più in piccolo, essendo un sistema produttivo più piccolo e più limitato, gli stessi problemi energetici che ha la Germania, ed è evidente che non può affidarsi in forma esclusiva al meccanismo dei rigassificatori che dovrebbero portare il gas americano fino in Europa, anche perché obiettivamente lì hanno ragione i russi: quel gas costa tre volte quello che costa il gas russo. Come dire, atlantisti sì, però con che soldi? Punto interrogativo. È chiaro che il tentativo di diversificazione è in atto, ed è altrettanto chiaro che ogni paese lo fa un po' per i fatti propri, perché lì torniamo alle caratteristiche centrali dell'Unione Europea, che è fondamentalmente un meccanismo di solidarietà intergovernativa, dove l'intergovernativo c'è, la solidarietà no, per cui come dire, ognuno cerca di prevalere sul vicino, cercando anche di costruirsi le proprie relazioni privilegiate. Voglio dire, a me, quando per dire, mi viene spesso da ridere quando sento, è capitato col leader dell'Unione Popolare, con De Magistris, che spiegava che lui in realtà nell'Europa pensata nel 44 nel 43-44 era un sogno anche suo, sentir parlare di, insomma, di identità europee e cose di questo genere qua, quando alla fine è del tutto evidente che quello è solo uno spazio in cui un gruppo di contendenti si è messo d'accordo per giocare con le stesse regole del gioco, ma all'interno di uno spazio che è comune sì, ma in cui ognuno degli attori è fondamentalmente contrapposto a tutti gli altri. L'Italia lo sta facendo con quelli che sono i suoi strumenti, che sono strumenti in parte diplomatici, in parte militari, soprattutto di missioni di sostegno ai governi che possono garantire queste forniture di gas. Fai bene a ricordare il Mozambico, perché in fondo è una parziale novità, perché già dalla metà degli anni Ottanta c'è una presenza militare e diplomatica in Mozambico italiana molto forte, un rapporto che si strinse all'epoca della pacificazione tra il governo socialista e l'opposizione della Renamo all'epoca, in cui il processo, diciamo così, di pace fu fondamentalmente gestito dai militari e dai diplomatici italiani, e quindi è in realtà un ritorno in un'area che oltretutto si scopre avere particolare interesse da un punto di vista, da un punto di vista energetico, e stanno cercando di trovarsi delle fonti alternative, perché poi sanno benissimo che anche lì l'atlantismo più esasperato, che è il tratto più comune del passaggio tra il governo Draghi e il futuro governo Meloni, non gli basterà certo per ricevere, a differenza che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, una serie di aiuti americani finalizzati a tenere il paese dentro un sistema di alleanze, anche perché l'Italia non è più un paese di frontiera come nel 1945 tra due blocchi, e quindi questa possibilità di giocare sul fatto di essere un anello debole della catena per gli Stati Uniti non è più pensabile, quindi se la devono cavare un po' da soli per certi versi, e lo stanno facendo sia attraverso relazioni che peraltro sono state costruite nel tempo, come quella con gli Emirati e con il Qatar, ricordiamoci tra l'altro che è poi venuto molto fuori molto bene il ruolo sia dei sauditi sia degli emiratini nella parabola di uno degli ultimi delle ultime star politiche italiane, quindi dell'ormai quasi dimenticato Matteo Renzi, e questo è nato all'interno comunque di rapporti economici che si stringevano tra l'Italia e i paesi del Golfo Arabico Persico, che dir si voglia. E ripeto, anche lì in Mozambico è la riscoperta di azioni, tra l'altro con la possibilità in più di non essere la vecchia potenza coloniale, quindi guardata con diffidenza, ma di un paese che con quell'area dell'Africa non ha mai avuto niente a che fare, e il refresh però di un intervento che c'era già stato e di rapporti stretti che si erano già costituiti con un paese come il Mozambico. Ricordiamo, il Mozambico è un paese molto povero, senza una borghesia di Stato come altri paesi dell'area africana, relativamente ricca, anche solo l'Angola per capirci, e però è uno dei paesi, mi sembra l'unico, dell'Africa australe che ospiti il sistema delle scuole italiane all'estero. Adesso, che sembrerà una stupidaggine, ma su quel tipo di investimenti, come dire, l'Italia ha sempre giocato una parte del proprio soft power all'esterno dell'area europea.
Per tornare invece agli scenari dai quali siamo partiti, il nucleare, questa minaccia nucleare persistente, abbiamo parlato all'inizio di Zelensky e di una certa megalomania che forse gli stessi alleati vorrebbero ridimensionare. Fatto sta che su questo piano siamo un po' sempre sul filo del rasoio. Pensiamo agli accordi che sono stati stretti tra la Collins Aerospace e la base di Sigonella, la base USA di Sigonella, per il miglioramento del puntamento delle varie armi atomiche che potrebbero partire da quella base, una delle principali basi dove ci sono droni armati che possono trasportare anche ordigni atomici, per non parlare appunto della contingenza all'interno della quale all'interno dell'Ucraina ci sono numerose centrali. E intorno a Zaporizhia si sta giocando un'altra partita molto complicata, in cui ci sono reciproche accuse di sabotaggi, bombardamenti, di averla colpita, e di nuovo all'interno di un'enorme disinformazione, dove bisogna appunto procedere un po' a spanne con la logica, no? Però
è interessante che in realtà i dati su chi sta colpendo l'area di Zaporizhia sono assolutamente noti agli addetti ai lavori, e trasmissioni, e tra l'altro i giornalisti li conoscono, perché mi è capitato di ascoltare una trasmissione che ospitava il noto storico e divulgatore Barbero qualche tempo fa, in cui ha una questione posta appunto dallo storico a un giornalista, dicendo: ma qui si fanno una serie di salti logici nelle dichiarazioni rispetto proprio alla questione di Zaporizhia. La risposta era: no, ma li abbiamo tracciati, sappiamo perfettamente che all'incirca metà dei missili li hanno spediti i russi e metà dei missili li hanno spediti gli ucraini. In realtà si sa perfettamente, qui stanno giocando entrambi sul filo di lana, e veramente a poche decine di metri dalla struttura della centrale atomica, a tirarsi da una parte e dall'altra i missili. Tra l'altro curioso che appunto venga fuori su un canale YouTube, in un dialogo che non era centrato su quello, come questione assolutamente secondaria, il fatto che in realtà le cancellerie, e questo lo sospettavamo, ma anche gli stessi giornalisti italiani siano perfettamente a conoscenza di come stanno le cose. Naturalmente non ci vengono raccontate, perché si incrinerebbe una narrazione. Cioè, se li stanno tirando su una zona che è sulla linea del fronte, rischiando tranquillamente entrambi, senza bisogno di tirare nessuna testata atomica, di fare un disastro nucleare di dimensioni tali a fronte del quale Chernobyl sparirebbe come uno scherzetto, voglio dire, un piccolo incidente. E questo è quello che sta succedendo. È uno. Due, io sono convinto che non sia assolutamente da escludere che si arrivi al lancio di una testata atomica, magari tattica, magari locale, ma non scommetterei che nel caso ci fosse solo quella, ci si fermasse lì. Io sono anche convinto di una cosa, che le linee rosse tracciate dai comandi militari e dai comandi politici, che a volte sovrastano quelli militari, a volte ne sono sovrastati, sono sempre molto teoriche. La realtà poi pratica è che spesso qualcuno dei contendenti fa qualcosa che per l'altro è chiaramente una linea rossa, al di là del quale si può scatenare qualsiasi cosa, e a quel punto, tra l'altro, i meccanismi di azione e reazione sono praticamente automatici, non prevedono più nemmeno un ragionamento dietro, semplicemente a quel punto è andata e si parte. In fondo il problema, visto che si parla della crisi dei missili a Cuba nel 62, il problema reale di quella crisi è che non era chiaro a nessuno dei contendenti, figuriamoci al resto del mondo, quale ognuno dei due contendenti avrebbe ritenuto l'evento scatenante di una crisi atomica. Cioè, il disinnesco di quella crisi avvenne solo, tutto sommato, grazie a una capacità reciproca di dirigenze delle due potenze, che erano più forti però di quelle attuali, che quindi potevano anche imporsi più facilmente sui propri militari, capaci di far aspettare un tempo maggiore di quello che le dirigenze militari avrebbero voluto aspettare prima di avviare lo scontro atomico. In fondo sappiamo dagli archivi che sia gli americani che i sovietici si trovarono, per capirci, semplifichiamo, sia Kennedy che Khrushchev a tirare il freno ai propri generali, che avrebbero tranquillamente fatto partire l'Armageddon, come ha detto Biden, senza alcun problema, ritenendo che solo l'avvicinarsi delle navi russe o il tentativo di ispezione di queste navi da parte degli americani fosse esattamente il casus belli per iniziare uno scontro atomico. Quindi,
chiarissimo,
voglio dire, noi non sappiamo esattamente quale sarà, quale possa essere, speriamo, non vorrei essere profeta di sventura, quale possa essere l'azione svolta dall'altra parte, che porterà necessariamente, secondo i ragionamenti di ognuno dei due contendenti ad entrare sul terreno dello scontro atomico. Abbiamo scoperto che l'autobomba sul ponte di Kerch non è bastato, perché in fondo, guardata, come dire, col senno del poi, l'azione, la vendetta russa in fondo è stata una pioggia di missili, che certo anche su città che non li conoscevano da mesi, però è stata rigorosamente all'interno del, come dire, del recinto dentro il quale è stato richiuso lo scontro legittimo e possibile oggi. Non sappiamo se a un ulteriore elevarsi da una parte o dall'altra del livello di scontro non corrisponderà il passaggio diretto allo scontro nucleare, che riterrei, io lo ritengo dall'inizio, una possibilità assolutamente in fieri.
Sarà la volta che nel nostro paese qualcuno si accorge che ci sono numerose installazioni nucleari statunitensi che possono diventare operative?
Probabilmente se ne accorgerà, come dire, nei pochi minuti che passano tra accorgersene ed essere distrutto da un attacco atomico, che a quel punto l'attacco atomico ha una caratteristica: non tiri una bomba, le tiri tutte, perché è chiaro che tirarne una, cosa sai, poi aspetti che arrivi la rappresaglia dell'altro che te ne tira una?
Noi temo di no. Senti, il tempo è tiranno, io ti ringrazio moltissimo e sperando e facendo il possibile, ovviamente, però di fronte a queste cose ci si sente lievemente impotenti, no? Ma ovviamente se poderosi movimenti sociali dovessero, come dire, invertire la rotta riempiendo le piazze senza bandiere ucraine, senza bandiere russe, senza bandiere di nessun genere, all'insegna di fatela finita, magari le cose potrebbero andare diversamente, ma ci vorrebbe qualcosa di davvero molto più significativo di quanto non c'è stato fino adesso. Ovviamente in prospettiva auspichiamo che tutto questo si sviluppi e vedremo cosa accade. Grazie mille, alla prossima.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.